Moby Dick, magazine di cultura, politica, società.
Sometimes I feel like I'm a motherless child. Well, sometimes I feel like I'm a motherless child. Well, sometimes I feel like I'm a motherless child, 'cause I'm so far away from home. Well, sometimes I feel like I'm a flying oh so high. Well, sometimes I feel like I'm flying in the sky. Well, sometimes I feel like I'm flying oh so high, but I'm so far away from home. Well, sometimes I feel like I'm almost gone. Well, sometimes I feel, like I'm almost gone. Sometimes I feel like I'm almost gone, but I'm so far, I'm so far away from home.
La splendida voce di Eugenio Finardi per Rete 2 per Moby Dick, credo che ne valesse la pena, Giorgio Toni.
Grazie Roberto Tonini, ma grazie soprattutto Eugenio Finardi, che si è commosso in questa versione, perché prima che partisse la notizia ci aveva ricordato che questo brano blues è legato a un avvenimento particolare che gli ha creato sofferenza.
Momenti in cui ci sono, no? Momenti nella vita, quando si arriva alla mia età, diciamo si passano i 60, ci si rende conto che prima o poi you gotta pay your dues, qualcuno, anche i più fortunati, devono pagare dazio, no? C'è chi li paga da piccolo, c'è chi li paga la nascita, c'è chi li paga dopo, ma prima o poi nella vita un momento di blu arriva. E quando sono arrivati i miei, questa è stata sempre la mia canzone rifugio. Questa è un'altra del reverendo Gary Davis che si chiama Hold On, e che ho per esempio cantato quando è mancato Demetrio Stratos, che era non solo un mio grande amico, un grande musicista, ma un po' il mio fratellone, il mio mentore. E
cantante degli Area, sì. No? Per chi non si ricorda.
Una delle voci più importanti.
Molto giovane, tra l'altro.
Sì, è un grandissimo cantante di blues, che è mancato il 4 giugno.
79.
Sì, 14 o 4 giugno.
Sì, so che abbiamo fatto.
Nel giugno del 79. Sì,
sì. Il ricordo all'Arena.
Sì, all'Arena, e a un certo punto io avevo una scaletta pronta e non sono stato, come si dice in inglese, overwhelmed, sopraffatto da quello che sentivo, dall'emozione, non potevo che metterla in un blues.
Certo, parliamo proprio
di cantarlo, mi emoziona sempre.
Cioè, era bellissimo, un bellissimo brano interpretato magnificamente. Siamo, lo ricordo per chi si fosse messo all'ascolto ora, siamo su Rete 2, Moby Dick, parliamo di blues con, l'avete sentito, Eugenio Finardi, ma con noi c'è anche Norman Hewitt, che non presentiamo perché il nostro pubblico lo conosce, però è qui con noi, ci fa molto piacere, Roberto Caselli, che ha scritto il libro La storia del blues, pubblicato da Oakley. E direi di passare dopo Eugenio Finardi a sentire quello che è un po' il padre, forse uno dei padri del blues e di tutti i musicisti che fanno blues, Robert Johnson, ed è un brano che ha scelto per noi proprio Roberto Caselli.
Sì, Come On My Kitchen.
Perché ecco, questa scelta?
È una scelta molto personale, perché è stata, come dire, è stata uno di quei pezzi che mi hanno definitivamente convinto che il blues era la mia musica, insomma. Ascoltandolo mi dava emozioni fortissime da ragazzo, e devo dire che queste emozioni le mantiene oggi quando l'ascolto.
Allora, lo ascoltiamo e poi ci dirà qualcosa su Robert Johnson.
Certamente.
Straordinario chitarrista, oltre che una voce strepitosa. Adesso ci sono due persone che mordono il freno, Eugenio Finardi e Roberto Caselli.
Sì, una cosa che adesso ce l'abbiamo ancora nelle orecchie, l'essenza del blues non è questione di note, di testi, di argomenti, di pentatonica nemmeno, anche se c'è sempre. È il fatto di esporre l'anima in maniera quasi pornografica, no? Cioè proprio la carne viva, no? È un po' come certi quadri medievali, come la deposizione, il Cristo morto del Mantegna, no? Cioè è questa umanità proprio nella voce di io sono alle lacrime proprio dalla la voce di, tu senti Robert Johnson, non sta cantando a te, non sta cantando a qualcuno, per un pubblico, sta esponendo la sua anima in pubblico, e non succede mai, non è una recita, non è una performance, è una necessità fisica proprio.
Sì, è la disperazione in diretta, devo dire, è esattamente così.
Ecco, Roberto Caselli, allora Robert Johnson per i nostri ascoltatori, tutti, non tutti sanno, quando, dove, perché?
Robert Johnson intanto nasce il mito di Robert Johnson, nasce nel momento in cui John Hammond Senior organizza From Spiritual to Swing, che sarebbe il primo concerto dove bianchi e neri finalmente suoneranno insieme. Bisogna aspettare il 1937 per arrivare a questo, cerca Robert Johnson perché lo vuole invitare a questo concerto. Sguinzaglia un po' di personaggi alla ricerca appunto di Robert Johnson e scopre che è morto da poco, per cui lo sostituirà poi con Big Bill Brunsey. Da questo momento la figura di Robert Johnson prende quota, naturalmente per i 29 blues che ha inciso per la Oak e che poi sono stati rifatti dalla Columbia con le alternative takes, quindi un lavoro strepitoso fatto veramente bene. Ma il mito di Robert Johnson nasce per la sua inconsistenza fisica, cioè non si sapeva che faccia avesse, non c'era una fotografia, non c'era un certificato di nascita o di morte. Allora personaggi, come dire, appassionati cercano di ricostruire la figura e soprattutto Mac McCormick, un veramente quasi maniacale, passa la sua vita sostanzialmente a cercare di ricostruire appunto chi fosse Robert Johnson. E da questo punto di vista vengono fuori, come dire, gli aneddoti, le cose più incredibili dovute al suo conto, no? Cioè come quando, per esempio, questa è molto buffa da raccontare, quando va a incidere appunto in la seconda session e in attesa appunto di incidere i pezzi che mancano, va in giro e viene arrestato per vagabondaggio subito, immediatamente. Il manager che lo accompagnava gli paga la cauzione, esce e dice: stai attento a quello che fai. Va bene, dopo un po' gli arriva un'altra telefonata e dice: cosa c'è ancora? Mi sento molto solo, sono qui con una donnina che vuole 25 sense e io ne ho soltanto 24.
Questa passione per le donne che poi apparentemente gli è costata abbastanza caro,
è costata
caro,
la vita,
no?
Perché si dice che sia stato avvelenato da un marito geloso, gli abbia messo del veleno nel whisky e abbia avuto una morte drammatica, anche lunga e piena, con un'agonia tremenda.
Si dice anche che abbia stretto un patto col diavolo, da
sì,
cui
questa è una vecchia storia,
la
che
musica
già...
del diavolo, ma forse non è semplicemente legato a questo leggendario patto.
No, anche perché era già stata riproposta da Tommy Johnson, sì, precedentemente.
È un po' il Faust, no?
Un po' Faust, che vanno alla Crossroads, no? E vendono l'anima alla Crossroads, dove tra l'altro da Crossroads in Europa è dove si appiccicavano, no? I corpi delle highwaymen, delle, sì, gente che... Quindi le Crossroads era un posto
particolare, la crocevia.
E allora lì si vedevano i cadaveri di quelli, sì, spiccati per cose.
Invece adesso c'è una chitarra lì, credo, sulla Highway 61. C'è la chitarra, una chitarra.
Sì,
lì,
però che ricordo, sono tanti amici. Però una cosa interessante di Robert Johnson, no? Come Blind Lemon Jefferson e degli altri, è che come viaggiavano, no? Perché poi dopo Johnson
hobo,
sono così tante di quelle persone che possono che hanno, magari facendo gli accademici neri, fanno delle ricerche diverse, però vieni fuori legalmente che, per esempio, Johnson è stato visto da mio nonno in questo posto, poi è stato visto in un'altra parte e poi non c'erano autostrade, non avevano, come facevano? E Blind Lemon, per esempio, no? Blind Lemon, che poi dopo è nato dentro un inverno particolarmente brutto, no? A Chicago,
è morto.
Anche lui girava delle mode particolari. Poi dicevano anche di Charlie Parker che aveva venduto l'anima. Probabilmente quello che ha fatto è che semplicemente è andato con la chitarra e non ha mai lasciato la chitarra finché non aveva, no, questo suono che voleva. Poi l'altra cosa al suo suono, penso che è, a me piace in particolare, è quando lui canta non le parole ma vocalizza, no? L'evento strumento. E gente che sono pochi, però gente che sono stati intervistati a proposito di i tent shows, no? Di Bessie Smith, hanno detto che quando Bessie Smith faceva così la gente impazziva. E questo sul disco noi abbiamo solo una parte, no? Però sì, è una cosa particolare.
Visto che si è citato Bessie Smith, vorrei arrivare all'argomento voce, all'argomento, diciamo, un po' centrale del successo del blues e anche delle sue storie. Facciamo sentire Bessie Smith in Jailhouse Blues, che trascina tutta una serie di tematiche, non ultimo quella del carcere.
Thank you.
Abbiamo ancora in sottofondo Bessie Smith. Naturalmente tutti questi suoni, tutte queste evocazioni trascinano discussioni a microfono spento, perché i nostri ospiti, ricordiamolo, sono Eugenio Finardi, Norman Newitt, Roberto Caselli, autore di un libro sulla storia del blues, parlano e commentano e fanno sgorgare nuovi stimoli, nuovi spunti.
Allora, Bessie Smith ci ricorda anche che ci sono molte donne che hanno cantato molto bene il blues, addirittura tra le prime, no?
La prima incisione blues è stata nel 1920, fatta da Mammy Smith, per esempio, no? Il famoso That Thing Called Love, che non era ancora un blues per la verità, ma subito dopo è uscito quel Crazy Blues, che è il primo blues in assoluto inciso nella storia.
Roberto Caselli, si sa chi ha inventato il blues? Se si va a Memphis, Tennessee, Bill Street, si dice che W.C. Handy.
Beh, questo è un falso clamoroso. È un falso clamoroso.
C'è anche la statua, no?
Beh, sì, c'è anche la statua. Chi lo sa chi l'ha inventato il blues? Probabilmente, sai, noi conosciamo e stimiamo questi grandi musicisti che hanno inciso, che hanno avuto la fortuna di incidere, un po' perché erano bravi, ma un po' perché sicuramente sono stati anche segnalati, hanno avuto fortuna. Chissà quanti altri altrettanto bravi non hanno avuto la possibilità di farsi conoscere, no?
C'è anche il fatto che si dà la radice della musica nera, comunque non è certo
la discografia,
e neanche la discografia, sono casomai il continente africano.
Sì, il Mali, come si chiamano, Griot, no?
Sì, famosi Griot.
Africa racconta le storie.
C'è un bellissimo disco di come si chiama, Taj Mahal, che con gli africani è veramente molto molto bello.
Perché appena prima che c'era la registrazione, prima della tecnologia, c'erano degli scozzesi, che musicologi, che facevano ricerche in America per vedere cosa è rimasto proprio della musica degli immigranti, eccetera, e loro si lamentavano proprio pagina dopo pagina, città dopo città, che questi maledetti blues, che loro consideravano una musica semplice che sostituiva. Confesso che mio padre in un certo momento diceva che il rock and roll ha sostituito, no, la grande orchestra, eccetera eccetera, quindi anche lì c'era un altro discorso, tutti girano.
Mia mamma, loro, quando sentivo Miles Davis, diceva: why are you listening to this noise? Questo rumore.
Allora questi scozzesi dicevano che questo rumore aveva sostituito, messo a parte tutte le altre cose, quindi nasce un po' ovunque. I texani naturalmente vogliono dire che è sempre loro.
Sì,
vogliono sempre. Come quelli di Chicago vogliono dire che è loro, quelli del Delta.
Sì, anche se per la verità poi il Texas è stato uno degli ultimi stati a essere annessi agli Stati Uniti, per cui in realtà il blues non credo proprio che abbia avuto origine da quelle parti.
A me piacerebbe che Eugenio Finardi, visto che abbiamo parlato della voce prima di sentire Bessie Smith, e la voce è un po' il cardine attorno al quale ruota tutta la produzione importante, attraverso la voce, e Finardi ne è un splendido esempio, c'è il vero vettore per il blues, lo diceva anche Norman Hewitt qualche minuto fa. Mi piacerebbe che Eugenio ci facesse un esempio di un blues non gracchiato, cioè non con la voce roca, magari con la chitarra, non so se vuol prendere la chitarra.
Il mito del... c'è per esempio un pezzo che io amo molto di Robert Johnson, rivisto però dai Rolling Stones, io l'ho imparato da loro, che è il famoso
Love in Vain.
Love in Vain, no? E non c'è bisogno di anche lì la voce graffiata è un mito. Io in realtà mi viene fuori più rauca perché canto di gola, però è anche, appunto, come abbiamo sentito, sia Robert Johnson che Bessie Smith cantavano,
avevano
altre esigenze, no? Ecco, well, father to the station with a suitcase in my hand. Well, I followed her down to the station with a suitcase in my hand. Well, it's hard to tell when all your love's in vain. When the train comes. come in the station. It had two lights on behind. No, I looked her in the eye, sorry. When a train came in the station, well, I looked her in the eye. Well, I felt so sad and lonesome, I could not help, I could not help but cry. I said all of my love, my love's in vain. Well, all of my love, all of my love to me. Well, that's hard to tell, it's hard to tell, when all my love's in vain.
Eugenio Finardi per noi, per voi, qui a Rete 2, Moby Dick dedicato al blues. Ma devo dire che ci sono degli aspetti che hanno tutti voglia di parlare durante l'esecuzione, ma nel contempo sono rapiti. Caselli aveva gli occhi chiusi, Norman Hewitt lo guardava rapito.
Grande ammirazione. Cioè.
Sì, davvero, davvero. Quindi complimenti Eugenio, grazie per questa.
E infatti a me sembrava che noi dobbiamo applaudire o qualcosa. Ma non è mica normale.
Certo, il nostro pubblico.
Comunque Antonini,
sento lontananza al pubblico.
Sa che la puntata finirà 2-1 perché Love in Vain andrà due volte.
Andrà due volte, invece il brano che ho scelto io, che però tutti amate molto, lo sentiremo dopo.
Però una cosa di questo.
Però sai la cosa più che l'applauso nel blues, è bello vedere quando la gente si commuove.
Sì,
cioè,
sì.
La cosa prima che ho notato quando c'era Robert Johnson e anche Bessie Smith è che
anche quando c'era Eugenio Finardi, anche adesso che abbiamo sentito Love in Vain, l'interpretazione di Finardi, credo che c'era un po' di emozione. Volevo anche per i nostri ascoltatori, non tutti parlano inglese naturalmente, il blues, i testi, è vero, diceva Finardi prima, sostanzialmente è secondario, ci si mette a nudo nel blues, è tutto, non è soltanto il testo, eccetera. Però sappiamo che il blues nasce, e anche I Got the Blues, il termine, un po' la tristezza, la disperazione, l'amore, la disillusione, insomma, eccetera, eccetera. E anche apprendiamo nel libro di Caselli una certa, anzi un forte erotismo anche spesso. Allora vediamo un po' di cosa parlano le gay, di cosa ci parla il blues,
soprattutto Robert Johnson, che era diciamo un capostipite di questo genere.
Sì, beh, il sesso è una metafora straordinaria che si presta per il blues. Comunque, insomma, se tu ascolti un qualsiasi blues, non tutti naturalmente, ma in molti, puoi capire il doppio senso, no? Il doppio senso sessuale è una regola nel blues, dunque spesso è anche, la cosa interessante è che non è mai una cosa, come dire, erotica, come dire, forte, necessaria, è una cosa sempre un po', come dire, spirituosa, c'è un doppio senso simpatico che sottende appunto al sesso, e questo secondo me la dice lunga, no? Perché sdrammatizza in realtà, e questo hokum, che era poi un genere musicale che andava per la maggiore negli anni 20, aveva degli spettacoli, proprio una specie di vaudeville, una specie di avanspettacolo
con molti sottintesi
in cui c'era appunto il musicista che suonava queste musiche, e poi c'era magari la ballerina che faceva così il suo numero, e magari mostrando un po' di cose, insomma.
Sempre a proposito di testi, di nomi, ho sentito prima dei nomi Muddy Waters, Blind Lemon, eccetera eccetera, sono nomi un po' particolari, no? Cioè acque fangose, il limone cieco,
sono le origini,
no? Ecco, ma perché adottavano questi nomi? c'è una ragione.
Ma Blind Lemon, per esempio, era cieco,
per cui blind,
spesso il cieco, per esempio, non poteva affrontare la parte fisica del lavoro, per esempio, no? del profondo sud, quindi gravitavano verso la musica e delle cose, perché magari un figlio, per esempio, che aveva una paura nera dei muli, no, cosa si fa? Allora si cerca di fare altrove, no? Come facevano i contadini una volta in Italia.
Risultare irrispettoso, ma vogliamo dire con ciò che la fortuna del primo blues è dovuto alla cecità?
No. Attenzione, io ho fatto una gaffa alla radio tanti anni fa di questo. No, è semplicemente che poi, tra l'altro, del blues, per esempio, come viene fuori nella Color Viola, no? quel favoloso libro. Non è che la voce doveva essere talmente bella, la voce, come dire, la voce deve essere espressiva, no? Questa è la cosa importante.
Vera.
E poi una volta è sicuro che, no? Che nelle valli, no? C'era sempre un posto dove c'era qualche musicista che cantava o suonava, in particolare suonava il pianoforte. Allora, io ero giovane, tutti i pubs inglesi avevano pianoforti dal vivo, che non erano professionisti per niente, non è solo li facevano, chissà che facevano, però erano
pagati a birra.
Sì, spesso sì, però pensando per esempio a Love in Vain, un motivo per quale motivo tante donne lasciavano il profondo sud per New Orleans oppure per il nord e per scappare via dal razzismo, delle cose, no. Perché i genitori le facevano apparire brutte, perché una bella ragazza naturalmente rischiava subito, come abbiamo visto nel film recentemente, no? Che sì. Il padrone bianco diceva questo è il mio, no? Allora facevano questo. E poi l'altra cosa che no, adesso abbiamo parlato di altre cose, scusate.
Non importa.
Però c'è un'altra cosa qui di come lui parla appunto di queste donne e poi davanti a questa situazione economica effettivamente lui dice oh my love's in vain, cioè non può fare niente in confronto con questo bisogno di fare. E poi funzionava, ecco Robert Johnson, Robert Johnson bravo sui testi, no? La geografia lasciamo stare, no? Sweet Home Chicago in California, lo sappiamo tutto quello. Però lui ad un certo momento dice che non c'è niente a Chicago che a monkey woman like you can do. Allora questo significa la donna di pelle africana.
Certo.
Quelle che uscivano erano con le pelli chiare, che poi dopo potevano trovare i posti di lavoro.
Arriviamo al notiziario però con la scelta di Norman Hewitt. Quale brano hai scelto?
Muddy Waters, I'm Ready.
Che già sentiamo sotto fuori.
Per quale ragione?
Perché tutti i bluesmen avevano un brano simile per imporsi, no, sull'ascolto in un bar. Allora, quindi lui dice I'm ready, sono pronto, e poi dice I hope you're ready for me, spero che voi siete pronti per me. Poi, molto improbabile, le parole poi diventano roba da ridere, dice che I'm drinking nitroglycerin, no? Quello che si
nitroglycerin.
E sto fumando dinamite. I hope you're ready for me. Ecco, poi dopo mi ha spiegato perché. I'm drinking tea, I'm smoking down a mine. I hope some screwball start a fight. Cause I'm ready, ready as anybody can be. I am ready for you, I hope you're ready for me. All you pretty little chicks with your curly hair, I know you feel like I ain't nowhere. But stop what you're doing, baby, come over here. I prove to you, baby, that I ain't no square. Because I'm ready, ready as anybody can be. I am ready for you, I hope you're ready for me.
Moby Dick, magazine di cultura, politica, società.
siamo qua, ben ritrovati da Clara Gavergiasi e Roberto Antonini per questa edizione di Moby Dick, edizione speciale in diretta da Parigi, dove lunedì, lo sapete, prenderà avvio il vertice sul clima, la posta in palio, addirittura il futuro del pianeta. Ma come garantire uno sviluppo sostenibile, durevole, come dicono i francesi, che è un bellissimo termine, durable, no? Noi diciamo sostenibile, ma deve durare, ecco. Visto che l'umanità deve fare i conti con i limiti del pianeta, dove comandano leggi della fisica e non quelli dell'economia.
Sì, il nostro interrogativo è: va bene, vanno bene tutte queste conferenze, quella che inizia dunque domani qui a Parigi, le riunioni, ma forse si tratta anche di vedere le nostre responsabilità, il nostro modo di vita, i nostri modelli economici, ed è per questo che i nostri ospiti sono delle persone che hanno uno sguardo molto attento sia sui sistemi politici sia sui sistemi economici. Sono dei campi che sono indissociabili naturalmente dall'ambiente. Allora c'è Serge Latouche, molto noto alle nostre latitudini, economista, filosofo, il padre, così è stato battezzato, il padre della decrescita. Poi ci spiegherà in che misura questa decrescita dovrebbe veramente rappresentare una rivoluzione nel nostro modo di vita.
E con noi anche Francesco Saraceno, economista dell'Osservatorio sulla congiuntura di Parigi, docente anche di innovazione e concorrenza presso la Facoltà di Scienze Politiche all'Università di Parigi. Dovremmo avere in collegamento telefonico Bruno Oberle, che è il direttore del Dipartimento Ambiente.
Sì, speriamo ci raggiunga un po' più tardi. Io direi comunque a questo punto di lasciare il capitolo sulla Svizzera
a più tardi quando avremo
anche Bruno Oberle, di fare un discorso un po' più complessivo al momento, no? Latouche, lei è l'ideatore, abbiamo detto, della decrescita. Qual è la sua posizione oggi? Bisogna rallentare, premere sul freno? Non basta, perché lei ci ha detto ma cosa vuol dire una rivoluzione? Allora abbiamo prima parlato di un concetto, non l'abbiamo ancora sviluppato, le chiediamo di dirci cos'è la decrescita.
Allora prima lei ha parlato del mio maestro Cornelius Castoriadis, che lui diceva la rivoluzione è prima di tutto un cambiamento di immaginario. Nostro immaginario è totalmente colonizzato dall'economia e dobbiamo deseconomicizzare il nostro immaginario. Questo è un processo naturalmente che non si può decidere dall'oggi all'indomani, è un processo storico. Per capire come si può uscire dall'economia si deve prima capire come siamo entrati dentro l'economia, come l'economia è stata un'invenzione, prima di tutto un'invenzione occidentale, e decolonizzare il nostro immaginario, deseconomicizzare il nostro immaginario e fino a un certo punto desoccidentalizzare il nostro. Non si tratta solo di trovare un altro modello economico, si tratta di un'altra civiltà, perché così tutta la nostra civiltà, diciamo, a partire dalla modernità del Settecento, è basata su questo paradigma dell'illimitazione. Questa è una cosa unica nella storia, una civiltà basata sull'illimitazione. Sì, l'illimitatezza, scusa.
Senta, non si offenda, però lei predica un po' nel deserto, perché questa occidentalizzazione, in realtà da quando lei ha scritto questo libro sull'occidentalizzazione del mondo, è avanzata tantissimo. In Cina, in fondo, il modello è lo stesso. La Cina è diventato il primo paese per emissioni di gas a effetto serra, davanti agli Stati Uniti. Allora è una sconfitta per
Latouche. Interessante il caso della Cina, perché la Cina non voleva occidentalizzarsi. L'abbiamo forzato con due guerre dell'oppio e poi con 50 anni di comunismo. Alla fine ha preso il virus e ora si vede che è una catastrofe globale. Poi si deve dire che se è il primo paese per le emissioni di gas effetto serra, ma con una popolazione di 1.300.000.000 di abitanti in rapporto con gli Stati Uniti, che sono appena sotto, con una popolazione 5 volte meno, eccetera. Va detto che a capita l'inquinamento cinese è poco in rapporto agli Stati Uniti.
È inferiore, pro capita inferiore agli Stati Uniti, ma comunque diciamo...
Sì,
rimane ancora il paese con la maggior emissione
di CO2. Ma la cosa abbastanza buona, diciamo, che i cinesi sono occidentalizzati, ma non sono occidentali hanno una vecchia tradizione culturale e filosofica che è basata sul taoismo, basta rileggere Lao Tzu, sul confucianismo e sul buddismo, che sono tre filosofie che mettono avanti il senso dei limiti della misura.
Ma quindi lei immagina, prefigura che dalla Cina possa venire una terza via?
E sicuramente il futuro sarà ciò che i cinesi sceglieranno, perché ora la Svizzera, ma anche la Francia in rapporto alla Cina non hanno il potere di cambiare il mondo.
Certo. Allora, l'economista Francesco Saraceno, abbiamo parlato della Cina, abbiamo accennato alla Svizzera, l'Europa, perché guardando i dati, guardavamo l'altro giorno i dati sulle emissioni di CO2, ci siamo resi conto che non tutte le notizie sono poi così catastrofiche. Per esempio, abbiamo visto che l'Europa più o meno si è mossa secondo gli impegni che aveva assunto rispetto al primo vertice, che era quello di Rio del 92. Le emissioni sono scese sostanzialmente, no? Abbiamo visto i dati ufficiali che
ha raggiunto gli obiettivi che si era prefissato.
Vuol dire che comunque qualcosa nel nostro modello economico sta cambiando.
Sì, posso fare una sola osservazione rapidissima sulla Cina, che trovo interessante. La Cina ovviamente è il nostro, come diceva Sergio Atuscia, è il nostro futuro, nel senso che loro decideranno un po' come saremo, come sarà il pianeta, perché hanno una potenza economica e politica crescente e un numero importante. La cosa che io trovo affascinante è che in Cina sta emergendo una domanda per nuovi beni, e alcuni di questi beni sono dei beni che è bene che vengano domandati, cioè sta crescendo una classe media che si orienta verso quello che mi piace un modo un po' provocatorio di chiamare dei beni di lusso, cioè la democrazia, cioè l'ambiente e così via. Quindi nella prima fase di sviluppo l'importante era riempirsi la pancia, nella seconda fase di sviluppo adesso si vogliono buone scuole per i bambini, si vogliono città pulite, si vogliono parchi e giardini, e questa classe media sta prendendo una dimensione tale che effettivamente c'è un po' di speranza che ci sia più attenzione verso i temi che sono cari a noi, perché questo sviluppo l'abbiamo avuto prima. Questa era un'osservazione rapida sulla Cina. Quanto all'Europa, purtroppo queste buone notizie sulle emissioni, c'è un purtroppo, vengono dal fatto che l'Europa ha avuto una crescita ben al di sotto del previsto e del desiderato, in qualche modo, e quindi, e in particolare dalla crisi in poi, le emissioni sono calate perché è calata l'attività economica.
Quindi, e
poi perché una parte importante dei beni industriali sono prodotti in Cina.
Abbiamo esportato l'inquinamento. Quindi qua torniamo al problema. Cioè, che io non è che abbia io oggi qui una soluzione, ma insomma, cioè il problema è, si può ridurre l'impatto sull'ambiente senza ridurre sostanzialmente il tasso di crescita.
Francesco Saraceno,
se avessimo la risposta probabilmente non saremmo qui.
Tutti più o meno siamo d'accordo nel dire che bisogna ridurre i consumi, no? Eppure ci sentiamo dire che per uscire da questa crisi bisogna creare le condizioni affinché i consumi tornino a crescere. Senza consumi meno posti di lavoro, meno posti di lavoro, meno disponibilità al consumo. Sembra un cortocircuito.
No, ma infatti io ridurre i consumi non so. Io non sono sicuro di voler arrivare a dire ridurre i consumi. Io vorrei ridistribuire i consumi, tanto per iniziare.
Si deve precisare, non è il consumo dei particolari che è importante, è il consumo del sistema.
Del sistema.
Mi spiego. Perché un consumatore, lui non ha il bisogno il desiderio di cambiare, per esempio, il frigorifero ogni 2 anni, ogni 3 anni. Un buon frigorifero per tutta la vita basterebbe. Ma il sistema, come si deve sempre produrre di più, consumare di più, è basato sull'usa e getta. Mm-hmm. E allora c'è questa obsolescenza programmata. Che rappresenta un spreco gigantesco del sistema, ma non dei consumatori.
Però io qui, lei non mi convince, la Tuscia, adesso le chiedo di convincermi, perché io credo che invece il consumatore abbia adottato un modo di vita che non ha neanche più bisogno di questa obsolescenza dei prodotti, e basta vedere quanti di noi hanno 3, 4, 5 cellulari e funzionano, non è che non funzionano più. Però c'è anche una mentalità, probabilmente, per quello quando lei pensava, diceva bisogna decolonizzare il nostro immaginario, ma il nostro immaginario è fatto di
viaggi low cost, bisogna andare a Sharm el Sheikh in inverno, bisogna andare, bisogna spostarsi, viaggiare, consumare. Dunque non è soltanto il sistema. Allora la domanda è...
Sì. No, è vero.
Lei non vuole deresponsabilizzare in realtà chi è colpevole, cioè noi stessi?
Sì, ma quando ho avuto recentemente dei dibattiti nel Parlamento europeo, c'era i rappresentanti dell'industria, quando si dice l'obsolescenza, dicono l'obsolescenza programmata non esiste, sono i consumatori che vogliono cambiare sempre. Ma la risposta è, ma i consumatori siete voi che l'avete fatti, perché prima non si nasce consumatore, si fabbrica il consumatore con la pubblicità, con tutta questa... È molto interessante il libro di Vance Packard, che si chiamava... Non mi ricordo,
un antropologo?
Sì,
era un antropologo,
che aveva, il primo che aveva studiato l'obsolescenza programmata. E lui ha studiato, ha fatto vedere che è nato negli Stati Uniti, ma gli americani... aveva un'etica puritana, non volevano consumare, buttare. Ci ha voluto 20-30 anni di propaganda per trasformare il consumatore americano e per creare quest'usa e getta.
Insomma,
non è stato
oggi,
facile.
Il consumatore è la mano armata.
Questa cosa è forzata molto spesso sul consumatore. Insomma, io, mio figlio ha un mio vecchio telefono, dovremo adesso... cambiarglielo, non spero che non stia ascoltando, dovrebbe adesso cambiarglielo, perché non ci può mettere WhatsApp, non ci può mettere Instagram, non ci può mettere la metà delle applicazioni che usano i suoi coetanei. Abbiamo cambiato una lavatrice perché nessuno ce la poteva riparare. 20 anni fa non sarebbe successo, no? Quindi c'è chiaramente una responsabilità del consumatore, ma c'è anche, in questo sono totalmente d'accordo, c'è un sistema che crea bisogni indotti e a volte li forma, li rinforza questi bisogni.
Prima di farle presentare il brano che ci ha portato, io volevo porle una domanda. Si parlava prima della crescita e del discorso, per esempio, di François Hollande. La Francia è da anni un paese che vive una crisi economica come molti altri paesi europei, e Hollande dice che bisogna ritrovare la crescita, Manuel Valls la crescita, Macron ministro dell'economia. Lei, professor Saraceno, si ritrova domani a bere il caffè con François Hollande, cosa gli direbbe? Ha ragione? O a torto?
Io gli dico che bisogna ritrovare la crescita, e l'Europa è in una crisi, insomma, abbiamo una massa di disoccupati, abbiamo creato una quantità di disoccupati, abbiamo creato 20 milioni di disoccupati solo nell'ultima crisi. Questi disoccupati nessuno sa veramente quando e come potranno essere riassorbiti, e quindi senza crescita non ci possiamo prendere in giro. Senza un tasso di crescita importante, questa famosa inversione della curva della disoccupazione che Hollande chiede da quando è, non ci sarà mai. Quindi la crescita va ritrovata.
È un po' la quadratura del cerchio di
però, allora, velocemente prima del brano, ecco,
non sono d'accordo per niente,
cioè, per quello che l'abbiamo invitato.
Noi abbiamo sempre pensato che la pace passasse attraverso la crescita, no? E che le recensioni non facessero altro che acuire i conflitti. Lei in fondo ribalta un po' questa cosa. Sì. Saraceno invoca la crescita.
Sì. Allora è una cosa. In francese si dice pathétique, ma pathétique ha un senso un po' diverso in italiano. Ma se prendevo il caffè con Hollande, direi, ma cosa stupidità di parlare crescita, che la crescita è finita, per nostro, la crescita come l'abbiamo conosciuto nel trentennio d'oro, è finita e non riprenderà mai, e non deve riprendere di più. E allora dobbiamo pensare, come il collega Tim Jackson, a una società di prosperità senza crescita, Prosperity Without Growth, il suo titolo. E allora non si deve dire che non c'è una soluzione per cancellare la disoccupazione. Teoricamente è facile. Praticamente è tutto un altro paio di
cose. Proprio su questo tema ci ritorneremo, no? Certo. Come conciliare diversi aspetti, l'ambiente, la disoccupazione, i consumi, certo. Necessità.
La teoria
anche
e la pratica, poi la messa in pratica.
Sì, perché il problema è che oggi abbiamo prosperità, già abbiamo non prosperità senza crescita, quindi non abbiamo né crescita né prosperità. Io sarei felicissimo di avere crescita e prosperità, ma non è facile.
Ecco, noi invece adesso siamo felici di ascoltare il brano che lei ci ha portato. Che cos'è? U2.
Beh, mi ha messo in crisi quando mi ha fatto questa domanda qualche settimana fa, e poi alla fine questo è un gruppo che io ho sempre amato fin da quando ero ragazzo, e questa canzone che ho scelto è una delle più banali, se vogliamo, loro. Una canzone che loro hanno scritto in seguito a dei fatti di sangue e che ha un inizio perfetto per descrivere la situazione di oggi. Dice: fino a quando dovremo vivere cose del genere? E quindi non ho potuto che scegliere questo.
Purtroppo molto attuale.
Lasciamo Bloody Sunday degli U2, la proposta di Francesco Saraceno, al quale vorrei porre una domanda. Si parlava prima di crescita impossibile, Sergio Tucci diceva no, la crescita intanto non è più auspicabile, ma non esiste nemmeno più, e alcune teorie economiche affermano proprio questo, che ormai la crescita non c'è più e non ci sarà più crescita economica.
No, ma assolutamente, io sono assolutamente d'accordo. Non si può immaginare che una società matura come la nostra, come la società europea, come gli Stati Uniti, eccetera, eccetera, possano crescere ai tassi che hanno, di crescita che hanno conosciuto dopo la guerra, il 5, 6, 7%, cioè i tassi che oggi ha la Cina. Perché si torni a quei tassi di crescita dovremmo avere un evento traumatico come la Seconda Guerra Mondiale, e ovviamente nessuno di noi si augura che questo succeda. Cioè, ci deve essere una tale distruzione di capitale e di capacità produttiva che per ricostruirla si può crescere a quei ritmi. È uno dei risultati di base della teoria economica, che più aumenta lo sviluppo e più diminuisce il tasso di crescita sostenibile dall'economia e che serve all'economia. Ancora una volta, a me piacerebbe vedere tutto questo in una prospettiva più globale. Se si prende il mondo nel suo complesso, l'economia mondiale nel suo complesso, per tirare fuori dalla miseria e dalla povertà larghissime parti della popolazione, che insomma, anche su questo ci sono stati progressi negli ultimi 20 anni, ma siamo ben lontani da aver raggiunto gli obiettivi minimi, serve che ci sia più produzione, purtroppo. Distribuzione. Che si tengano in mente gli obiettivi di sostenibilità, lei aveva ragione prima, bellissimo il termine francese, di durabilità del nostro modello di sviluppo nel tempo, e che si riallochi questa crescita per far sì che ci sia un'uscita dalla povertà di chi ancora ci sta. E ripeto, per l'Europa c'è un grosso problema. Abbiamo iniziato parlando del terrorismo e di questa generazione che stiamo abbandonando a se stessa. C'è un grosso problema, cioè, l'Europa è una società prospera senza uguaglianza e soprattutto senza prospettive. Questo per dei ragazzi è inaccettabile. Alcuni finiscono a fare i terroristi, altri finiscono davanti alla PlayStation dalla mattina alla sera e si bruciano il cervello, però c'è un problema. Insomma, va affrontato questo problema.
Quindi, secondo lei, crescita sì, ma con una più giusta ridistribuzione delle...
La chiave di volta, secondo me, è una più equa distribuzione delle risorse e dei consumi.
Allora, Serge Latouche, la riporto al bar con François Hollande. François Hollande dice a Latouche, sì, va bene, allora, ma cerchiamo di non crescere. Ma la disoccupazione, Latouche, come la risolviamo allora?
Allora, la risolviamo con tre R, che fanno parte delle otto R della decrescita: rilocalizzare, riconvertire, ridurre. Rilocalizzare, allora si devo, negli ultimi anni abbiamo soprattutto in Italia distrutto il tessuto industriale, tutto è andato via nei paesi dell'est, nella Cina eccetera. Questa è la conseguenza della globalizzazione. Dobbiamo che cosa è stato la globalizzazione? Che se non è, come l'aveva detto Henry Kissinger, interrogato dal Journal of Foreign Affairs, la globalizzazione è un altro nome della nuova politica egemonica americana.
Ma allora, al merito della sincerità,
del cinismo,
è dato finalmente una risposta convincente.
E allora è stato un trasloco planetario incredibile, ma anche un gioco di massacro su scala globale. Basta pensare che la nostra agricoltura produttivista ha distrutto l'agricoltura cinese, che faceva vivere un miliardo. Non troppo bene, ma almeno sopravvivere un miliardo di cinesi. Oggi ci sono centinaia di milioni di cinesi senza terra, che sono proletarizzati, come sono stati proletarizzati i contadini inglesi nel Settecento, e che si accumulano le periferie inquinatissime delle città cinesi. Sono i Mingong, i famosi Mingong, un sacco si suicidano ogni giorno. Naturalmente ci sono 100 milioni della classe media cinese, ma si deve vedere anche il prezzo di questo, che sono una cosa terrificante. E al medesimo tempo questi cinesi distruggono il nostro tessuto industriale. Allora, questo libero scambio, che già l'amico di Marx, Auguste Bebel, aveva definito la libera volpe nel libero pollaio. Allora, la libera volpe europea distrugge i poli cinesi e la libera volpe cinese distrugge i poli europei. È una catastrofe. Dobbiamo, un paese, non è un economista della decrescita, ma il più grande economista del XX secolo, John Maynard Keynes, lui diceva che un paese deve produrre la maggioranza di ciò che consuma. Oggi facciamo venire 40-60% dei prodotti. Nel dopoguerra, nel trentennio d'oro, il commercio esterni era solo 20% del prodotto, ora è 40-60%. È una follia. Dobbiamo recuperare, rilocalizzare. Naturalmente rilocalizzare con l'OM, l'Organizzazione Mondiale del Commercio. Tutto questo che a mio è un grosso problema, e dobbiamo riprendere delle grosse parole proibite come inflazione, protezionismo, eccetera. Riconvertire. Allora, riconvertire, dobbiamo riconvertire. Sappiamo che il petrolio non ci sarà per l'eternità e dobbiamo pensare, fare un programma per la riconversione dell'energia.
Che già è già in atto, no? In alcuni paesi, in Germania in particolare.
Danimarca. E poi riconvertire l'agricoltura, perché l'agricoltura produttivista non è l'agricoltura più produttiva. Distrugge i suoli, poi velena tutti, genera cancri, genera tutti i problemi, obesità, eccetera, la cattiva, cattivo cibo, eccetera. Bon. E dobbiamo ritrovare o inventare un'agricoltura biologica come la permacultura, l'agroforesteria, eccetera, che anche dagli agronomi dicono che è l'unica agricoltura che, se siamo 12 miliardi, può nutrire il mondo. E poi ridurre, alla fine, ridurre gli orari di lavoro. Allora noi diciamo, al contrario del nostro ex presidente che diceva lavorare di più per guadagnare di più, diciamo lavorare meno per guadagnare di più.
Allora messo,
lavorare meno per lavorare tutti, ma soprattutto lavorare meno per vivere meglio.
Allora, Serge Latouche ha messo molta carne al fuoco o molta verdura sulla griglia, così siamo più in sintonia con il senso della COP21. E per digerire un po' tutti questi concetti molto importanti, propongo passare alla nostra rubrica settimanale curata dal musicologo Pietro Antonini. Ci ascoltiamo, ci godiamo questa musica molto bella e poi riprenderemo la discussione. In particolare vorrei dare la parola dopo al professor Saraceno, certo, per reagire a questi consigli che Serge Latouche ha dato a un ipotetico François Hollande al bar.
Nella storia della musica non si può trovare una vita più avventurosa e romanzesca di quella di Joseph Boulogne, noto a suo tempo come Monsieur de Saint-Georges. Violinista acclamato, spadaccino fra i migliori d'Europa, compositore e direttore d'orchestra, ma anche comandante di una propria legione e colonnello dell'armata francese. Chiamato negli anni di gloria anche Chevalier de Saint-Georges, il giovane Joseph avrebbe potuto avere una vita ben diversa e molto infelice. Nato nel 1739 alla Guadeloupe da un ricco colono francese ed una bella schiava, ha avuto invece la fortuna di un padre che ne ha capito il talento. Portato a 10 anni a Parigi, ha ricevuto l'educazione destinata ai rampolli della nobiltà. Jean-Marie Leclerc per il violino, Gossec per la composizione, scuola d'equitazione alle Tuileries e i migliori maestri d'armi per la scherma. Divenuto adulto, sportivo, educato e ottimo violinista, è stato accolto, benché fosse meticcio, nei più raffinati ambienti come musicista e come uomo di mondo elegante e ammirato dalle donne, dagli amanti della musica e dai frequentatori delle principali sale di scherma d'Europa. Come musicista ha saputo interpretare in modo ideale il suo tempo, quello dipinto da Watteau e da Fragonard, con uno stile che, soprattutto nella produzione per violino e orchestra, può far pensare a Mozart. I movimenti veloci dei suoi concerti hanno saputo entusiasmare le sale parigine per la loro freschezza, mentre i tempi lenti conquistano ancora oggi per una vena melanconica che reca la nostalgia dell'autore per i territori d'oltremare, per le terre d'origine della madre. vita del Chevalier de Saint-Georges è stata un susseguirsi di successi, come artista, come uomo e come spadaccino, da Parigi a Londra, fino alla Rivoluzione francese, periodo in cui si dedicò più alle armi che alla musica. Gli anni successivi alla Rivoluzione furono difficili da interpretare per tutti e Saint-Georges attraversò una fase molto critica, tanto da conoscere anche la galera. Liberato, riprenderà a combattere ancora qualche mese a Santo Domingo per tornare ad essere violinista e compositore a Parigi. Con la morte avvenuta nel 1799, la sua musica sarà completamente dimenticata. 200 anni più tardi, alla sua rinascita ha contribuito anche l'Orchestra della Svizzera Italiana con un CD pubblicato nel 1999 dalla Forlan a Parigi e presentato insieme alla pubblicazione di un'ampia biografia uscita per Actes Sud firmata dal giornalista francese Alain Guédé. L'evento fu sottolineato da un concerto dell'OSI, diretto per l'occasione da Diego Fasolis, tenuto nella storica Salle Gaveau e promosso da Radio Classique. Un appuntamento che rivelò la qualità della musica di Saint-Georges e presentò al raffinato pubblico parigino la nostra orchestra con i suoi solisti. Nel disco sono riuniti 4 concerti per violino e orchestra. Ho scelto di farvi ascoltare alcuni estratti da quello in si bemolle maggiore, per me il più bello dei 4, in cui la parte violinistica è affidata a Hans Liviabella, musicista torinese in forza all'OSI da molti anni. Strumentista di razza, figlio e nipote di musicisti, ha studiato a Torino e si è perfezionato con Salvatore Accardo. Suona qui uno splendido violino Maggini del 1620 che esalta la pagina di Saint-Georges.
Note soavi, Clara Cavalzano.
Joseph Boulogne, che era compositore oltre che bravissimo violinista, ha detto Chevalier de Saint-Georges. Era questa la scelta di Pietro Antonini, che ha visto impegnata l'Orchestra della Svizzera Italiana, che abbiamo sentito con la direzione di Diego Fasolis. Solista al violino era Hans Liviabella.
Allora, Francesco Saraceno, lei ha ascoltato bene quello che ha detto Serge Latouche, queste R, no, per che stanno forse anche per rivoluzione, aggiungiamo, no, la R di rivoluzione, cioè di radicalmente cambiare il nostro modo di vita. L'economista come vede, cioè come reagisce? È possibile? È solo un'utopia? È auspicabile?
Beh, io potrei riassumere almeno 2 di queste 3 R, cioè il riconvertire e ridurre in ridistribuire. Insisto, sono ossessivo io, insomma, sia dal punto di vista dell'efficienza economica che dal punto di vista della sostenibilità. I livelli di disuguaglianza che abbiamo raggiunto oggi sono assolutamente intollerabili e inaccettabili e creano delle tensioni che portano al Bataclan, che portano alle guerre, che portano alla incapacità di riassorbire la disoccupazione, eccetera, eccetera. La sola cosa sulla quale mi sento di non essere completamente d'accordo con Serra Latouche è la prima, nel senso che il nostro problema non è il nostro problema non è soltanto il nostro problema non è che i beni che noi consumiamo adesso sono prodotti in Cina e non sono più prodotti qui, e ancora una volta ridistribuzione. Il problema è che mentre noi consumiamo beni prodotti in Cina o in Africa, perché poi si parla sempre della Cina, non si consumano ancora abbastanza dei beni prodotti da noi, perché a questo punto cioè più che chiusura io direi ancora una volta, scusate l'ossessione, ridistribuzione, riallocazione, riorganizzare. E in questo senso bisogna forse ripensare il ruolo del WTO, dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, senza però andare necessariamente verso una chiusura agli scambi, bisogna riorganizzare il commercio internazionale perché ci sia più equilibrio, che non ci sia da un lato le merci che vanno solo in una direzione, dall'altro il lavoro che va tutto nell'altra.
Ma quindi l'importante è che anche in altre parti del mondo si possa consumare così come facciamo noi?
E quindi bisogna, e torniamo a quello che diciamo prima, bisogna ridurre tutto il consumo superfluo, che quasi tutto avviene da noi e in qualche sacca di grande ricchezza nei paesi emergenti, questo consumo superfluo da noi riallocarlo e farlo emergere nelle classi medie e soprattutto, come diceva Sergio Latouche prima, nelle classi più povere che ancora esistono anche nei paesi emergenti di successo, perché sono assolutamente d'accordo, cioè, il problema cinese è che c'è una classe media che emerge ma c'è una disuguaglianza ancora una volta che rispetto agli anni di Mao è esplosa. E quindi...
Ma siamo sicuri che questo sia davvero il bisogno delle altre parti del mondo, di consumare come noi, nel
non
nostro
come noi,
modo?
No, appunto, se noi consumiamo di meno è per far consumare di più, cioè è una convergenza alla media in cui noi scendiamo e loro salgono. Non voglio che loro consumino anche loro 10 telefonini all'anno come noi.
Allora, ricordo che siamo su Rete 2, Moby Dick, siamo in diretta dagli studi della Radio Televisione Svizzera Romanda da Parigi, parliamo di ambiente alla vigilia dell'apertura della conferenza mondiale, la COP21. A Serge Latouche la domanda che volevo porre è questa: questi programmi, diciamo questa idea di uscire da questa impasse ambientale necessitano un cambiamento molto sostanziale. Il problema anche però è che i politici, la politica hanno altri tempi. Abbiamo prima immaginato un tête-à-tête tra lei e François Hollande al bar, e François Hollande però potrebbe dire: bene Serge Latouche, è molto interessante quello che lei dice, ma io devo essere rieletto fra un anno. E con un programma così nessun politico. Ci vuole un coraggio che sembra comunque portare necessariamente chi difende questi progetti a essere marginale, a non prendere veramente, assumere le redini di un paese, e questo è un problema. Dunque...
Sì, perché siamo in un circolo vizioso. E allora non ho preso un caffè con François Hollande, ma succede che ho preso un caffè con Alexis Tsipras 2 anni fa a Atene. Abbiamo parlato per 2 ore, un'ora almeno, di tutto questo. E effettivamente il problema, Tsipras mi ha detto, ho esposto tutte queste cose, mi ha detto sì, ma il mio problema è che perché per questo, per la Grecia, si deve prima uscire dall'euro.
Ecco, esattamente. Un greco,
detto, ma il popolo greco non vuole uscire dall'euro, vuole uscire dall'austerità, ma non dell'euro. Detto, è incompatibile. Dice, lui pensa, è incompatibile, ma lui non ha voluto credere. Il problema è effettivamente perché il popolo greco non vuole uscire dall'euro? Perché i governi, anche i poteri, l'hanno colonizzato per questo. Allora c'è una dialettica che i governi trasformano il popolo, e dopo, quando vogliono cambiare, il popolo non vuole cambiare, l'opinione pubblica è stata formatata. E questo naturalmente si deve trovare un modo di romperlo. È per questo che ora c'è un po' di speranza con Podemos in Spagna. Ci sono dei movimenti che cercano, anche le 5 Stelle in Italia, cercano di cambiare le cose.
Sì, però quando arrivano al potere come Tsipras, dopo devono fare i conti con la realtà, Francesco Saraceno.
Tutti coloro devono, ma solo che ciò che Tsipras non ha potuto fare, forse che un altro lo farà. Non so, ora c'è l'esperienza del Portogallo, poi ci saranno le elezioni in Spagna, qualcosa può cambiare.
Sì. Lei è critico, Serge Latouche, lei è critico ovviamente con la globalizzazione. La domanda che volevo porre però, Francesco Saraceno, è anche questa: cioè siamo di fronte a una sfida globale che necessita in fondo di una globalizzazione della risposta. Anche se un paese esce dall'euro, se l'altro si chiude, la risposta globale non può esserci. Dunque la globalizzazione potrebbe essere, oltre che il problema, anche la soluzione per certi versi.
Sì, assolutamente sì. Cioè, io penso che questa ossessione per l'euro sia abbastanza incomprensibile. L'euro è una moneta e l'euro non è incompatibile con nulla. Sono le politiche che si fanno nella zona euro che vanno combattute. E quello che secondo me Tsipras ha capito, anche prima di essere eletto, quindi anche prima di essere riportato al principio di realtà dallo scontro con l'Unione Europea, lui il giorno in cui è stato eletto, quindi prima di scontrarsi con l'Europa, già aveva cambiato la sua posizione sull'euro. L'euro è un pezzo di carta, è una moneta. La politica che noi facciamo con l'euro non si può essere attribuita all'euro, ma è attribuita alle nostre classi dirigenti, ai nostri governi, al Consiglio europeo, alla Commissione, alla BCE, eccetera, eccetera. Si può combattere l'austerità senza per forza combattere l'euro. Per rispondere più dettagliatamente alla sua domanda, sono d'accordo. Sì, insomma, stiamo parlando di problemi, appunto, parlavamo prima di queste due mappe delle cose. Stiamo parlando di problemi in cui il livello di esternalità delle azioni di un paese sull'altro. Dicevate voi che la Svizzera ha una impronta ecologica importante, che la Svizzera sarebbe molto grande sulla mappa.
Ecco, adesso ci sarà chi ce ne parla, perché abbiamo Bruno Oberle in diretta. Prego, finisca.
Ah, no, e quindi il problema dell'esternalità non si risolve, cioè del fatto dell'impatto dell'azione di A su B non si può risolvere A e B separatamente, va risolto con una soluzione globale. Per questo, pur essendo anch'io abbastanza scettico su grandi cambiamenti con la COP21, però per questo è importante che si parli, che ci siano azioni intraprese.
Bruno Oberle, buongiorno, benvenuto a Moby Dick.
Buongiorno.
Ecco, buongiorno. Allora, abbiamo parlato finora di diverse tematiche, soprattutto con un taglio economico, la fattibilità economica, gli auspici che si possono ventilare per cambiare il nostro modo di vita. La Svizzera, dottor Oberle, la Svizzera si presenta spesso come un buon allievo, come un paese che fa tanto per l'ambiente, però sappiamo che la Svizzera ha un'impronta ecologica estremamente elevata, cioè in realtà siamo degli inquinatori. Lei con che spirito vede questa conferenza di Parigi, la COP21 come è battezzata?
Ma come Svizzera evidentemente abbiamo un livello di vita molto elevato in Svizzera e quindi lasciamo anche una traccia di quello che facciamo. Da un punto di vista puramente contabile sembriamo essere meglio di quello che è il nostro consumo, perché le regole della contabilità del CO2 ci obbligano di calcolare quello che è stato emesso da noi e quindi abbiamo un numero più piccolo di quello di molti altri paesi. Questo ci è presente, lo sappiamo, e anche per questo cerchiamo di essere un allievo, forse magari non brillante, ma perlomeno diligente. E quindi andiamo a Parigi con un'offerta di riduzione sostanziosa, meno 50% per il 2030, e andiamo a Parigi soprattutto con l'ambizione di avere dei sistemi che ci permetteranno poi di controllare la diminuzione che faremo noi e che promettono gli altri, anche performanti. Quindi noi abbiamo la volontà e anche la speranza che a Parigi otterremo dei buoni risultati.
Sì, senta Oberle, agli ascoltatori, ai nostri ascoltatori che stanno attentamente seguendo quanto dicono i nostri ospiti, Francesco Saraceno, Serge Latouche e lei, se lei dovesse dare un consiglio, ecco, noi adesso ci siamo prefissi questo obiettivo, meno 50% entro il 2030, che in realtà è un po' dietro l'angolo, perché meno 50% è tantissimo, a livello di modi di vita, cosa dovrebbero cambiare? Il nostro ascoltatore cosa dovrebbe fare a partire da questo pomeriggio, secondo lei?
Io penso che il consumatore svizzero fa già molto. Il consumatore svizzero, cioè tutti noi, possiamo decidere ogni volta che compriamo o investiamo, possiamo scegliere tra diversi prodotti che ci vengono offerti, e ce ne sono alcuni che sono più leggeri e altri più pesanti in termini di CO2 e ci forniscono più o meno la stessa utilità, e quindi ci orientiamo verso il prodotto più leggero in termini di CO2. Quello che il consumatore non può fare è il consumatore non può comprare dei prodotti che ancora non vengono prodotti, che ancora non sono sul mercato. Ed è questo che l'industria deve produrre, l'industria deve fornirci via via delle soluzioni ai nostri bisogni sempre più leggere in termini di CO2, perché l'industria lo faccia ha bisogno dei segnali chiari dalla politica e dallo Stato, ed è per quello che diversi paesi mettono in opera delle politiche che permettono /obbligano lo sviluppo tecnologico, i prodotti, di andare in una determinata direzione.
Ecco, ma da questo punto di vista la Svizzera come è messa?
Ma noi siamo tradizionalmente un paese con un livello tecnologico molto elevato. abbiamo una capacità di pagare, quindi la gente, lo svizzero medio ha più soldi dei cittadini di altri paesi, quindi tendenzialmente noi siamo un buon mercato per fare partire delle tecnologie migliori, ed è quello che effettivamente succede, cioè le macchine elettriche svizzere sono sempre pochissime, però sono di più per testa che in altri paesi. L'utilizzazione di tecnologie nella costruzione oppure di marchingegni sofisticati a livello di riduzione di consumo di elettricità sono relativamente più diffusi. Evidentemente non arriveremo a fare il 100%, per questo abbiamo bisogno la garanzia che tutti gli stati vanno in questa direzione, e questa è l'importanza di Parigi, non tanto il numerino che verrà fuori.
Dunque, gli accordi devono essere vincolanti per il nostro paese, per la Svizzera. Noi andiamo con questa posizione, accordi vincolanti, giusto?
Noi andiamo a Parigi con la volontà di avere il numero che tutti i paesi metteranno sul tavolo, quello sarà decisione nazionale. Però tutti quanti dovranno mettere un numero sul tavolo e poi dovranno essere disposti a farselo controllare, questo numero. Lo si mette veramente in opera queste promesse oppure no? Questa parte qui deve essere molto vincolante, perché questo ci permetterà poi alla fine di fare il paragone tra le diverse politiche e sapere chi resta indietro, chi non tiene la sua parola o magari chi ha già solo delle difficoltà tecniche a mettere in opera quello che ha promesso.
Bene, qualche piacevole nota musicale, poi rifletteremo su quanto ci ha detto Bruno Oberle. Franco-algerina Suad Massi, un esempio proprio di, diciamo, integrazione culturale straordinaria, no? Delle canzoni in francese, in arabo, in inglese, in lingua berbera, eccetera, molto belle tra l'altro. Francesco Saraceno, abbiamo sentito il rappresentante svizzero Bruno Oberle, una sua considerazione su quanto è stato detto su questo paese estremamente ricco, impegnato anche, ma che non è meno responsabile degli altri, in fondo, no?
No, mi sembra molto interessante la parte finale del discorso sul da farsi, cioè e forse anche un po' la chiave che può farci uscire dalla crisi oggi, nel senso c'è un discorso di investimento in nuove tecnologie da fare, e questo investimento in nuove tecnologie può essere la chiave di volta per cambiare il nostro modello di sviluppo e allo stesso tempo tirarci fuori da questa situazione di crisi, per cui temo che non basti fare altro.
Certo, il tema della riconversione anche della green economy molto centrale. Allora, green economy ha una R, non è all'inizio ma una R. Allora, Serge Latouche, ne parleremo più ampiamente nell'ultima mezz'ora, ma lei in linea di principio pensa che possa comunque essere una soluzione, oppure diventa un modo per continuare nello stesso modo
un palliativo
ma che in realtà non cambia la sostanza?
È chiaro che si tratta di un sotterfugio.
Sotterfugio addirittura.
Allora è interessante perché c'è prima di tutto la denegazione di una cosa palese, che è una crescita infinita e incompatibile con un pianeta finito. E allora si cerca di tutti i modi per come è possibile mantenere questa senza... Allora la crescita verde, prima c'era lo sviluppo sostenibile, poi come non funziona più, si parla crescita verde, si cerca di tutta l'economia immateriale, tutto, c'è tutto questo, e si pensa che naturalmente è una buona cosa sviluppare l'efficienza ecologica, ma è un po' il problema della botte dei Danaide. Se non si mette un tappo, allora non mai si può risolvere il problema. Questo è il punto.
Ecco, Bruno Oberle, lei non ha seguito la discussione che c'è stata finora con Serge Latouche e Francesco Saraceno sulla crescita o decrescita. Francesco Saraceno propone una crescita con una maggiore distribuzione più equa. Serge Latouche, ormai lo sappiamo, lui invoca la decrescita. Ecco, lei che si occupa di ambiente a livello federale, è responsabile del Dipartimento Ambiente per il nostro paese e sarà referente a Parigi. Come vede la possibilità di conciliare crescita economica e salvaguardia ambientale? È possibile?
Ma lo scopriremo nei prossimi decenni. Evidentemente abbiamo un problema. Il pianeta ci mette dei limiti e noi dobbiamo restare all'interno di ciò, cioè dobbiamo, non per ragioni morali, ma per ragioni di fisica applicata, saremo obbligati a restare all'interno di questi limiti. Se di una determinata materia prima ce n'è tot, non ne possiamo utilizzare di più. Sì. E quindi dobbiamo cercare di arrangiarci con quello che abbiamo, per metterla in termini semplici. Arrangiarsi con quello che abbiamo vuol dire, se ci si immagina la famiglia che ha un budget X, deve riflettere precisamente dove che voglio allocare, con che efficienza posso utilizzare quello che ho a disposizione. Io ho dei bisogni e ho delle disponibilità. Se voglio riempire i miei bisogni, dare delle risposte, dovrò essere sempre più efficiente nell'utilizzare quelle risorse.
Assolutamente. Allora, ci congediamo con un piccolo omaggio a Parigi, cioè questa città che è stata così colpita così duramente, che però vuole vivere, vuole ritornare nei bistrot, Tusso Bistrot. C'è stata una bellissima operazione subito dopo gli attentati, e questa canzone molto leggera, ma che abbiamo voluto appunto così dedicare a questa bellissima città, a questo posto straordinario, dove da domani si discuterà del nostro futuro, il futuro dell'ambiente di tutti noi.
Je suis sorti avec Hélène dans un café, on s'est assis. Quand je lui ai dit que je l'aime, elle m'a dit qu'elle m'aimait aussi. Le lendemain, je lui téléphone. Elle me dit que tout est fini.
Oh les filles, oh les filles!
Je suis sorti avec Monique. Au cinéma, on est allé. Et au moment le plus tragique, elle m'a prié de l'embrasser. Et comme je suis un gars pratique, je ne me suis pas fait prier.
Oh les filles, oh les filles, elles me rendent marteau. Oh les filles, oh les filles, moi je les aime trop.
Marcel.
Il est sorti avec Marcel.
Je suis sorti avec Marcel.
Il est sorti avec Marcel.
Je suis sorti avec Marcel.
Il est sorti avec Marcel.
Je suis sorti avec Marcel.
Il est sorti avec Marcel.
Dans le métro, on s'est rencontrés. Il habite tout près de Sarcelles. Alors je l'ai accompagné. Arrivé devant son HLM, il me dit j'aime pas les PD.
Oh les filles, oh les filles.
Avec Karine, elle ne m'a rien demandé. Elle est si douce, elle est si fine. j'aime ses beaux yeux étonnés. J'aimerai toute ma vie Karine, et rien ne pourra m'en empêcher. Avec lui, avec lui.
Moby Dick, magazine di cultura, politica, società.
Brigitte Schwarz e Raffaella Barazzoni vi danno il benvenuto per una edizione di Moby Dick dedicata agli itinerari storici e artistici medievali nella Svizzera italiana. Tema al quale, come sapete, stiamo dedicando il nostro calendario dell'Avvento su un edificio significativo della nostra storia. Una ricca serie di contributi che ci guidano alla scoperta di luoghi di eccezionale valore artistico che potete riascoltare anche nel nostro sito e in podcast.
Ed abbiamo già visto quanto la diffusione del cristianesimo abbia punteggiato le nostre vallate di gioielli artistici di importanza, di notevole importanza, che figurano anche nell'elenco dei monumenti tutelati a livello nazionale. Con noi in studio per proseguire questa discussione ci sono le storiche dell'arte Vera Segre, che è docente al Liceo 1 di Lugano, Lara Calderari dell'Ufficio dei Monumenti del Cantone e la storica Denise Tonella, collaboratrice scientifica del Museo Nazionale Svizzero.
È veramente sorprendente la ricchezza di edifici sacri, manufatti, vestigia di fortificazioni in regioni prealpine discoste dai maggiori centri nei secoli dell'età di mezzo e che tuttavia hanno una loro peculiarità nel contesto generale dell'epoca. A questo proposito sentiamo lo storico Paolo Grillo, docente di storia del Medioevo all'Università degli Studi di Milano.
Sicuramente questo suo ruolo di frontiera fra due mondi, un mondo germanico a nord delle Alpi e un mondo latino a sud delle Alpi, ha un grande ruolo. Non è un'esclusiva del Canton Ticino, ovviamente, ma lo connota in maniera molto forte, anche forse per l'abbondanza delle vie di transito che il Canton Ticino presenta, per cui il Lucomagno, il Gottardo, la via che porta al San Bernardino. Quindi l'attuale cantone è sicuramente al centro di una serie di snodi di traffico, di itinerari molto importanti, ma soprattutto fatto la relativa facilità nel valicare le Alpi in questo settore centrale porta non soltanto appunto all'inserimento del territorio sui grandi itinerari internazionali, ma consente proprio un passaggio capillare di persone, di culture, di merci anche, fra i due lati delle Alpi, che appunto finisce col creare una sorta, come dire, di koinè alpina, che dà una particolare connotazione a quegli aspetti della cultura e della società ticinesi che sono di matrice lombarda italiana, ma che appunto proprio da questa situazione di terra di confine traggono un'originalità particolare.
Paolo Grillo sottolinea la rete capillare di vie e comunicazioni che sin dall'antichità hanno messo in relazione la nostra regione, le valli dei Grigioni italiano, con le grandi realtà internazionali. Doni Stonella, riprendiamo il discorso su cui prima l'ho interrotta, vale a dire l'importanza delle vie di comunicazione. Allora le chiedo, Lucomagno, Septiner, San Bernardino in epoca romana, quanto sono stati importanti nell'edificazione di questi monumenti, quelli che oggi chiamiamo monumenti?
Ma naturalmente i passi alpini sono stati importantissimi per tutto quello che è poi stato lo sviluppo di comunità anche alpine, che si sono sviluppate naturalmente lungo le vie di comunicazione, e quindi troviamo anche questi monumenti lungo le vie di comunicazione. Già in epoca romana, negli itinerari romani, compaiono il Gran San Bernardo e i passi del Settimo, dello Julier e del Maloja, non però per esempio il passo del San Gottardo, che diventa più importante più tardi, ma è chiaro che il Ticino o Bellinzona, che porta sia ai passi dei Grigioni che ai passi come il Lucomagno, ma anche il passo dell'Uomo o la Nufenen, ha giocato un ruolo importantissimo.
Si è parlato delle nostre regioni come di una provincia lombarda con inedite aperture su un'area europea molto ampia. Lara Calderari, quanto ha influito l'apertura della via commerciale del Gottardo nel 1300?
Beh, sicuramente ha influito a creare tutta una serie di uno sviluppo, appunto, non solo di edifici religiosi, ma soprattutto perché sono poi quelli che ancora disegnano il territorio. E la questione appunto di quanto lombardi siano i nostri territori è dibattuta da tempo, ma in realtà l'eredità lombarda è quella che poi ha configurato la maggior parte del nostro territorio, questo non dobbiamo dimenticarlo. Un dibattito che già si era posto a Ran, quando nell'Ottocento mise mano a quella che era la storia, appunto, la storia artistica della Svizzera, e il suo punto di partenza, che fu anche poi causa un po' del non grande valorizzazione della sua opera, fu appunto che non esisteva un'arte svizzera, ma esisteva un'arte in Svizzera che era poi influenzata dalle regioni, diciamo, confinanti. Quindi il Canton Ticino principalmente sente e testimonia di questo influsso lombardo.
Vorrei restare a lei, signora Calderari, perché lei ha citato Ran, ma so che vorrebbe ancora dire qualche cosa relativa a Virgilio Gilardoni e la sua importanza per lo studio del romanico.
Sì, Virgilio Gilardoni appunto diede alle stampe questo volume, nel vero senso della parola, sul romanico, che è comunque molto importante, dove c'è il punto della situazione, lo stato degli studi, ma con i mezzi di cui lui poteva disporre ha posto anche le basi per ipotesi che poi si sono rivelate anche confermate poi da dati incrociati su scavi archeologici, su verifiche dendrocronologiche, su datazioni. Virgilio Gilardoni va ricordato anche per aver scritto quei famosi libri neri della Società di Storia dell'Arte, Locarnese, Ascona, questi volumi molto importanti che ancora oggi costituiscono il punto di partenza per uno studioso che vuole avvicinarsi al territorio, perché è stata citata la guida d'arte della Svizzera italiana, che è un compendio, però non bisogna dimenticare che per le regioni che Virgilio Gilardoni ha studiato, i suoi libri sono ancora oggi punto di partenza molto importante e bisogna sottolineare questa cosa.
Certamente sono veramente dei volumi anche classici questi volumi, aggiungiamo forse anche Pöschel per l'area retica, visto che noi abbiamo anche molti ascoltatori che ci ascoltano nei Grigioni italiano. È Vera Segre, dunque, cosa ci si può chiedere, cosa arriva dal nord delle Alpi e quanto correnti artistiche nordiche hanno arricchito in fondo la matrice lombarda delle nostre regioni?
Ma questa tematica degli scambi culturali è molto interessante. Ad esempio, recentemente al Museo di Mendrisio sono state esposte numerose opere di soggetto sacro, dove si potevano vedere anche degli altari a portelli tedeschi prodotti nella Svizzera tedesca, che sono stati invece precocemente collocati nelle nostre chiese, per esempio della Leventina. Quindi questo dimostra un'apertura anche culturale verso il mondo artistico del nord delle Alpi, che è la ricezione nel Ticino precoce. Ma questi scambi, per esempio, si potrebbe risalire anche più indietro, tornando proprio al romanico, addirittura a Como, Sant'Abbondio, una chiesa importante che poi aveva dei possedimenti in tutto il Canton Ticino anche, quindi che irraggiava, ha avuto spesso degli abati tedeschi. E, per esempio, si può riscontrare la tipologia architettonica del doppio campanile che c'è a Sant'Abbondio di Como e che non c'è assolutamente in Lombardia, che non c'entra col romanico lombardo e viene derivata dall'architettura romanica tedesca. Anche la dimestichezza con la lavorazione della pietra, piuttosto che invece il mattone, che era più tipico della pianura lombarda, colloca il romanico ticinese proprio al dialogo con il romanico d'Oltralpe. Gli artisti attraversavano queste vie di comunicazione, quindi artisti che provenivano dalla Lombardia hanno poi influito oltre Alpe a nord, e chiaramente l'influenza lombarda, specialmente per la pittura, è molto forte qua da noi.
Denis Tonella, proprio grazie a questa grande circolazione favorita anche dalle vie di comunicazione, si può parlare di carattere alpino che ha segnato i monumenti della nostra regione? Cosa si intende veramente?
Ma in parte sì, perché comunque, allora io penso adesso, la prima cosa che mi viene in mente è ad esempio l'ospizio del San Gottardo, che è secondo me un edificio che rappresenta proprio questa vita alpina, anche il fatto che bisogna attraversare le Alpi, e gli ospizi erano degli edifici per i pellegrini, ma anche per i viandanti, per i mercanti, per trovare un attimo di pausa, ma anche per rifocillarsi. E l'ospizio sul San Gottardo se ne parla, le fonti ne parlano a partire dal XIII secolo, e bisogna dire che a partire dal XV secolo è la vicinanza di Airolo che inizia a gestire questo ospizio. Prima erano i monaci, e questo sicuramente ha avuto un influsso anche sull'edificio stesso. Per quanto riguarda la Leventina, sinceramente darei piuttosto la parola alle storiche dell'arte per capire quali sono gli elementi proprio artistici forse che vengono da nord.
Allora sentiamo Lara Calderari.
Ma Vera Segre ha già ricordato queste ancone tedesche di cui abbiamo testimonianze nel sopraceneri. Nel sottoceneri invece una zona che chiaramente per la vicinanza con Como e Milano non si registrano queste presenze, quindi la Leventina già sotto gli Urani, prima delle altre zone dei nostri territori, ecco che c'è l'importazione di ancone che sono in parte commissionate per le chiese del posto, ma in parte anche importate da nord a seguito delle lotte iconoclaste, per cui alcune di queste ancone presentano dei santi che nelle nostre latitudini non hanno a che vedere, per cui c'è questa ipotesi appunto di alcune nate commissionate, altre invece proprio comperate tra virgolette di seconda mano. Ed è importante quello che dicevo, la differenza tra sopra e sottoceneri.
Vera Segre.
Ma per quanto riguarda il carattere alpino dell'arte delle nostre valli, bisognerebbe quasi allargare il discorso maggiormente, perché in effetti gli studi che sono stati fatti recentemente hanno avvicinato la pittura e l'architettura delle nostre valli a quello che si trova nelle Alpi francesi o nelle Alpi piemontesi in particolare. E diciamo questo ruolo di tramite fra la cultura meridionale e la cultura settentrionale si trova
trova anche nell'arte medievale del Trentino Alto Adige, ad esempio, cioè è tipico di tutto l'arco alpino questa commistione molto interessante. Fra l'altro, poi forse a un certo punto il fatto che economicamente non fossero mai troppo ricche queste zone, restassero ai margini dei grandi centri urbani e commerciali, ha fatto sì che si conservassero anche di più i monumenti di questa prima epoca, di questa prima, diciamo, cristianizzazione delle aree, perché in una città grande una chiesa romanica viene poi abbattuta per farci la cattedrale gotica piuttosto che la chiesa gotica, no? E poi nel barocco e poi nel neoclassico, eccetera, mentre alle nostre latitudini, nelle valli, sto pensando, i villaggi rimangono più raccolti intorno alla loro chiesa, spesso non hanno neanche i mezzi per completamente rifarla, e quindi anche questi fattori possiamo interpretare come di arretratezza economica, hanno in realtà favorito la conservazione per alcuni periodi dove non si pensava a queste epoche passate come interessanti artisticamente, quindi le si conservava semplicemente perché era quello che c'era.
Dunque abbiamo avuto uno sviluppo culturale estremamente originale, favorito naturalmente da questo incontro tra culture che a volte si è tramutato anche in uno scontro, ma nella diffusione di monumenti nella Svizzera italiana abbiamo parlato delle influenze provenienti da sud con il processo di cristianizzazione, da nord, da est e anche da ovest con le grandi vie di comunicazione, ma qual è stato nel Medioevo il ruolo delle comunità locali? Sentiamo ancora il professor Paolo Grillo, docente di storia del Medioevo all'Università degli Studi di Milano.
Anche dal punto di vista istituzionale e dell'organizzazione sociale, sicuramente la realtà alpina, prealpina del cantone consente un sviluppo particolare, per esempio, delle comunità rurali, che hanno un ruolo molto forte qui, hanno grandissimi margini di indipendenza, per esempio ci sono pochissime attestazioni di signori finché non vengono importati a forza dai Visconti e dagli Sforza, e quindi queste comunità che hanno un ruolo fondamentale nell'organizzare la vita, ma non soltanto la vita politica, anche la vita sociale, la vita economica, la vita religiosa, la piazza del comune con la sua chiesa, il suo campanile, diventano davvero il centro della solidarietà, degli incontri, della sociabilità.
Il ruolo delle comunità locali, sempre naturalmente tenendo presente che stiamo parlando di regioni che politicamente erano parte della Lombardia, da cui arrivavano anche le élite dirigenti. Lara Calderari, allora quanto hanno contato le comunità locali di zone remote? Ne accennava prima la signora Segre. Zone remote che godevano, come anche detto Grillo, di grande autonomia nell'edificazione e nell'allestimento di edifici sacri e profani. A me viene in mente per esempio la famiglia De Sacco a Mesocco.
Sì, è chiaro che essere lontani dal centro del potere ha degli svantaggi ma anche dei vantaggi, quindi di poter essere più liberi e meno controllati, per cui si può spiegare in quest'ottica. Ci sono ancora testimonianze appunto dell'impegno delle comunità locali nella costruzione delle chiese, per esempio, e qui si può citare, non so, migliaia, avevate ricordato prima. E poi non bisogna dimenticare però più avanti gli ordini religiosi. Dal 200 abbiamo gli Umiliati, abbiamo i Francescani a Lugano, a Locarno, e poi nel 400 la grande spinta dei Francescani Osservanti, da cui poi la chiesa di Santa Maria degli Angeli. Quindi comunità locali e ordini, ecco, che si fanno promotori della costruzione degli edifici religiosi.
Naturalmente anche i comuni, pensiamo a Bellinzona nell'edificazione della collegiata.
Sì.
O è un processo più tardo questo?
Ma diciamo che al momento attuale la collegiata di Bellinzona è di proprietà del comune, però evidentemente prima c'era un capitolo, c'erano i canonici, l'arciprete, allora lì la questione è un po' più complessa, ecco. Di solito ai comuni competeva la costruzione e la manutenzione del campanile sul quale stava l'orologio appunto della comunità, ed è una divisione che ancora oggi si riscontra spesso, la chiesa, diciamo il corpo della chiesa di proprietà delle parrocchie, e poi il campanile ancora ai comuni.
Abbiamo parlato dunque prima di una grande vitalità di questo incontro tra culture. Vera Segre, indubbiamente ci sono state molte relazioni, ma quali relazioni ci sono state tra le nostre regioni e i grandi centri lombardi nella produzione soprattutto di affreschi? Pensiamo alle botteghe, ci sono tantissimi esempi che vanno ben oltre il romanico.
Senz'altro, pensando alla stagione del Medioevo, dobbiamo immaginarci una vivacità di scambi che forse non sempre si pensa ci possa essere stata, anche da parte degli artisti dei laghi, cioè non dimentichiamo che il Sottoceneri è una regione che ha dato i natali a numerosissimi artisti, che c'era una tradizione nella lavorazione della pietra, ad esempio, incentrata non solo a Campione, perché anche tante altre comunità sulle sponde, specialmente del Ceresio, hanno dato i natali a artisti che poi hanno lavorato in cantieri importanti romanici e gotici dell'Italia, spingendosi non solo in Lombardia ma per esempio in Veneto numerose. È molto interessante capire che alcune chiese delle più belle di Venezia sono state ideate, scolpite, realizzate da artisti per esempio di Carona, piuttosto che artisti ticinesi che hanno lavorato nelle cattedrali toscane. Questo nel Medioevo, poi naturalmente più avanti avremo artisti ticinesi nel barocco che lavorano anche a Roma, Borromini uno fra tanti, no? Per dire, per citare, oppure Domenico Fontana da Melide, il nipote Stefano Maderno che costruisce la facciata di San Pietro sempre a Roma. Però rimanendo nel Medioevo, questa migrazione fra l'altro stagionale anche è stata studiata, è ancora allo studio, a Genova anche hanno studiato recentemente quanti artisti importanti di origine ticinese abbiano cercato sbocchi di lavoro e trovato sbocchi di lavoro organizzandosi in confraternite molto compatte. Le confraternite, oltre ai comuni e agli ordini, possono essere anche viste come committenti poi di opere anche in Ticino, perché avendo fatto una relativa fortuna altrove come artisti, poi tornando in Ticino hanno magari sponsorizzato della realizzazione delle opere, di opere nelle parrocchie della loro provenienza. Poi abbiamo invece quelle famose botteghe lombarde di Seregno, in particolare di Tradate, sono tutti i borghi lombardi che magari, essendo a quel punto ci siamo spostati verso la fine del Medioevo, nel 400, un po' attardate stilisticamente, non trovano così facilmente collocazione per le loro opere a Milano, che già vuole orientarsi verso il Rinascimento, vuole rinnovarsi, e invece qua da noi hanno largo spazio perché il gusto è ancora rimasto, come poi rimarrà anche in Germania fino al 1500, ancora un gusto preponderantemente gotico.
Signora Tonella, questi dipinti, questi dipinti murali che ritroviamo in tutte queste chiese, chiesette, non sempre hanno un valore, non sono dei capolavori in sé, ma qual è il loro significato?
Ma no, adesso dal punto di vista degli storici hanno come fonte storica naturalmente...
Hanno un legame diretto con la popolazione.
Hanno un legame diretto con la popolazione, ma ci parlano anche del rapporto, ad esempio, non so, penso agli affreschi della Cappella di Deggio, ad esempio, che sono veramente molto antichi, risalgono al IX secolo, quindi al periodo carolingio. Ci parlano, ci danno indicazioni anche sul modo di vestirsi della popolazione, ci danno indicazioni sul tipo di religione che avevano, sono importantissimi, ma anche tutti, così come tutte le opere artistiche, possono essere anche viste dal punto di vista storico.
Sono le fotografie.
Sì, esatto.
Possiamo leggerli, Lara Calderari, anche come mezzi di comunicazione per il popolo che non era in grado di leggere, era illetterato.
Sì, sì, è un esempio, primo esempio importantissimo che mi viene in mente è il tramezzo che dipinto da Bernardino Luini. Siamo oltre al Medioevo, però quello è veramente uno schermo, un'immagine che serviva ai frati per le loro predicazioni, quindi era proprio una Bibbia per i poveri. Ecco, è molto importante. Questi affreschi ricordati da Vera Segre, da Denis Tonella, dei Seregnesi, dei Tradatesi, sono testimonianze appunto di quello che era il gusto che c'era nelle nostre zone prealpine, queste botteghe che ricordiamo però i Seregnesi vivevano, abitavano Lugano già da qualche secolo, quindi erano diciamo luganesi d'adozione, tradatesi stavano a Locarno, le loro origini evidentemente lombarde, però erano botteghe stabilite qui, valicano anche le Alpi, ci troviamo qualche testimonianza anche a Oltralpe. La fortuna delle loro composizioni è quella probabilmente di non essere così care come per altri pittori milanesi, comaschi, il loro grande immediatezza di linguaggio, un valore didascalico legato appunto alla volontà di comunicare anche il proprio status, no? Un notaio che pagava per essere ritratto ai piedi della Madonna in trono, adesso mi viene in mente qualche esempio nella cattedrale di Lugano, ecco che era sì un'offerta ma anche un modo per affermare il proprio status sociale.
E a volte compare anche la figura del donatore in questi affreschi. Nel nostro itinerario per realizzare il calendario dell'Avvento abbiamo visto che molte chiese sono dipinte non solo all'interno ma anche sulle facciate esterne. È un elemento caratteristico della Svizzera italiana questo, Vera Segre? O lo riscontriamo
no,
anche altrove?
No, si riscontra anche altrove. Il problema è la conservazione di questi affreschi esposti alle intemperie e quindi anche nella Svizzera italiana si sono conservati molto meno di quello che già Rudolf Rahn poteva testimoniare nel 1800 e sono esposti a un degrado inevitabilmente maggiore. Anche dipende l'orientamento, se sono pareti sud possono avere qualche possibilità di sopravvivenza maggiore, tutto quello che è stato dipinto sulle pareti nord meno. Non credo che sia proprio solo qua, anzi appunto nell'intero arco alpino.
Denis Tonella, lei ricordavamo ha curato la grande mostra su Carlo Magno e la Svizzera, dove si è visto come anche il lascito carolingio sia fondamentale per il nostro paese, che non sempre sia così facile individuarlo. Penso ad Isentis o ad altri grandi monumenti.
È assolutamente fondamentale, ero stupita anch'io di notare quanto grande è il patrimonio carolingio in Svizzera. Bisogna dire che sia per i Grigioni ma anche per il Canton Ticino non ci sono praticamente più edifici carolingi interi, quindi quello che si trova ad esempio in Ticino sono degli elementi singoli che si trovano ad esempio elementi del coro della chiesa di San Pietro a Castel San Pietro ad esempio, oppure naturalmente ad Isentis come menzionava pareti intere stuccate, un'opera d'arte monumentale risalente probabilmente all'epoca del padre di Carlo Magno. Proprio esempi di grandissima importanza che non si ritrovano altrove in Europa, anche abbiamo veramente degli elementi molto importanti.
Vera Segre, siamo al suo brano musicale, lei ci ha portato una bellissima pagina di Vivaldi. Cosa ha scelto, ce lo dica?
Ma molto classica, delle quattro stagioni, propongo l'inverno perché è alle porte e anche perché ci collochiamo qua in una trasmissione che vuole coronare il calendario dell'Avvento, mi sembrava adatta.
Questo inverno che magari arriverà. Thank you.